Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Un caro saluto da Sandro Alba, cari amici e ascoltatori, vi voglio parlare di Claudio Lolli. Claudio Lolli, mancato purtroppo nel 2018. Questa figura di poeta, di scrittore, di cantante, di professore, di insegnante, molto difficile raccontarlo. Un'immagine, un ricordo, le 5.000 lire, quel famoso LP che mi fu mostrato così per caso, frequentando una radio libera di quegli anni, mi venne mostrato questo LP sulla cui copertina troneggiavano queste 5.000 lire. Era chiaramente un modo polemico di porsi nei confronti dell'industria discografica, in quanto in quegli anni, siamo più o meno negli anni, a metà degli anni 70, un disco, un LP, un long play costava qualcosa di più che 5.000 lire, insomma. Quindi si poneva così, come un atto provocatorio, se vogliamo. Ma in realtà poi il mondo artistico di Lolli, secondo me, non è poi tanto incentrato nella cattiveria polemica, non è così poi ruvido, ma è in realtà un poeta dell'esistenzialismo, è un poeta delle periferie, dei racconti umili, sì, certo, con uno sguardo rivolto sempre verso gli umili, verso gli impotenti, verso i bistrattati, i diseredati, ma comunque non lo vedo, non lo sento, almeno io, impegnato da un punto di vista politico, almeno da un punto di vista di politica di partito, come lo sono stati magari altri, che invece hanno avuto un grande successo e hanno avuto un grande successo di vendita e un grande successo di pubblico. Forse Claudio Lolli non lo cercava neanche il grande successo di pubblico, perché voleva in qualche maniera rimanere incavato, incastrato in una cortina di protezione dal mondo e dal mercato discografico. Non voleva essere un cantante, insomma, in poche parole, voleva essere uno chansonnier che proponeva i suoi pezzi con grande umiltà, ma consapevole che il mondo della canzone era un mondo di mercato e lui in questo mercato ideologicamente non voleva entrare.
Tutti i giorni aspettando Godot, dormo tutte le notti aspettando Godot, ho passato la vita a aspettare Godot. Nacqui un giorno di marzo o d'aprile, non so, mia madre che mi allatta è un ricordo che ho, ma credo che già in quel giorno però, invece di papà io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io stavo già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là, portò ad un tavolo grigio, dove fra tanti libri però, invece di leggere aspettare Godot. Giorni e giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini, io mi mangiavo le mani però, non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano, l'uomo obbedisce. Così sposai la prima che incontrai, ma anche la notte di nozze però non feci nulla aspettando Godot. Poi lei mi costrinse ed un figlio arrivò, piccolo e tondo urlava ogni sera, ma invece di farlo giocare un po', io uscivo fuori ad aspettare Godot. E dopo questo un altro arrivò, e dopo il secondo un altro però, per essere del tutto sincero dirò, gli avrei preferito arrivasse Godot. Sono invecchiato aspettando Godot, ho sepolto mio padre aspettando Godot, ho cresciuto i miei figli aspettando Godot. Sono andato in pensione 10 anni fa ed ho perso la moglie acquistando in età. I miei figli sono grandi e lontani però io sto ancora aspettando Godot. Questa sera sono un vecchio di 70 anni, solo e malato in mezzo a una strada. Dopo tanta vita più pazienza non ho, non posso più aspettare Godot. Ma questa strada mi porta fortuna, c'è un pozzo laggiù che specchia la luna, è buio profondo e mi ci butterò senza aspettare che arrivi Godot. Pochi passi ci sono davanti, ho il viso sudato e le mani tremanti, è la prima volta che sto per agire senza aspettare che arrivi Godot. Ma l'abitudine di tutta una vita ha fatto sì che ancora una volta per un momento io mi sia girato a vedere se per caso Godot era arrivato. La morte mi ha preso le mani e la vita, l'oblio mi ha coperto di luce infinita e ho capito che non si può coprirsi le spalle aspettando Godot. Mai agito aspettando Godot, per tutti i miei giorni aspettando Godot, e ho incominciato a vivere forte proprio andando incontro alla morte. Ho cominciato a vivere forte proprio andando incontro alla morte.
Aspettando Godot, opera teatrale di Samuel Beckett, che fa parte di quegli autori molto importanti degli anni, diciamo tra gli anni 50 e gli anni 60, che hanno creato quel genere teatrale che poi ha avuto moltissimi proseliti, cosiddetto teatro dell'assurdo, che poi tutto era tranne che essere un teatro dell'assurdo, perché viene definito teatro dell'assurdo, beh, insomma, in quattro parole, perché la filosofia contenuta in queste opere non era scandita attorno a una trama ben precisa, ben definita, come in genere il pubblico era abituato andando a teatro, ma si dipanava in situazioni che erano apparentemente dei non sensi, per poi arrivare a una sorta di conquibus, di nodo drammatico che era tessuto attorno a un concetto che era un concetto soprattutto di carattere esistenzialista, cioè che la vita umana è un non senso. Sostanzialmente questo, insomma, volevano dire questi autori, Beckett, Ionesco ed altri, nelle loro opere. Rinnovarono il teatro, che era già stato in parte rinnovato da Pirandello, ma Pirandello è ancora legato a delle situazioni di carattere così drammatico, dialettico, discorsivo, mentre Beckett, il suo Godot, è proprio il concetto, il simbolo di un qualche cosa che l'uomo attende venendo al mondo, quasi inconsapevolmente, quasi fosse un bisogno della sua mente, del suo cervello, della sua psiche. Io nasco e deve accadere qualcosa, devo andare verso qualcosa, oppure deve venire qualcuno o qualcosa a dare un senso alla mia esistenza. E se l'esistenza non avesse senso, se l'esistenza fosse un non senso, ecco qual è il concetto becchettiano, che poi riprende Claudio Lolli in questa sua, che deve essere la prima canzone importante, proprio parlando di se stesso. Ho vissuto tutta la vita aspettando qualcosa che non è arrivato mai, e che cosa è arrivato poi alla fine? È arrivata la morte. Claudio Lolli nasce a Bologna il 28 marzo 1950 e muore a Bologna il 17 agosto 2018. Ascoltiamolo ancora.
Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sei contenta se un ladro muore, se si arresta una puttana, se la parrocchia del Sacro Cuore acquista una nuova campana. Sei soddisfatta dei danni altrui, ti tieni stretti i denari tuoi, assillata dal gran tormento che un giorno se li riprende il vento. E la domenica vestita a festa, con i capi famiglia in testa, ti raduni nelle tue chiese, in ogni città, in ogni paese, presti ascolto all'omelia, rinunciando all'osteria, così grigia e così per bene, ti porti a spasso le tue catene. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Godi quando gli anormali sono trattati da criminali, chiuderesti in un manicomio tutti gli zingari e gli intellettuali. Ami ordine e disciplina, adori la tua polizia, tranne quando deve indagare su di un bilancio fallimentare. Sai rubare con discrezione, meschinità e moderazione, alterando bilanci e conti, fatture e bolle di commissione. Sai mentire con cortesia, con cinismo e vigliaccheria, hai fatto dell'ipocrisia la tua formula di poesia. Vecchia piccola borghesia, per piccina che tu sia, non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o malinconia. Sopporti chi fa l'amore più di una volta alla settimana, chi lo fa per più di due ore, chi lo fa in maniera strana. Di disgrazie puoi averne tante, per esempio una figlia artista, oppure un figlio non commerciante, o peggio ancora un non comunista. Sempre pronta a spettegolare in nome del civile rispetto, sempre lì fissa a scrutare un orizzonte che si ferma al tetto, sempre pronta a pestare le mani a chi arranca dentro a una fossa, sempre pronta a leccare le ossa al più ricco e dai suoi cani. Vecchia piccola borghesia, vecchia gente di casa mia, per piccina che tu sia, il vento un giorno ti spazzerà via.
Lolli confessa: ero un adolescente abbastanza solitario, vizio che per fortuna ho abbandonato. Ascoltare e scrivere mi piaceva molto, era una delle ragioni della mia vita, mi sembrava dessero un minimo di senso alla mia vita. È chiaro che Lolli da ragazzo ama la musica della sua epoca, quindi segue ovviamente tutto ciò che c'era di più bello in quegli anni, gli anni dei Beatles, gli anni delle grandi formazioni rock, che, delle quali abbiamo anche avuto modo nelle nostre trasmissioni di soffermarci. E essendo bolognese, conosce il fratello di Francesco Guccini, Piero Guccini. Sono ragazzi insieme e si dicono tante cose, si raccontano tante cose, ma la differenza comunque caratteriale, strutturale direi, psicologicamente, proprio come struttura mentale, Lolli è diverso da Francesco Guccini. Lolli è più chiuso, Lolli segue un suo mondo, diciamo incapsulato dentro una crisalide di impegno poetico, di racconto, e a Lolli non interessa, in realtà, l'abbiamo già detto, l'abbiamo già accennato, il grande ascolto, la vendita, la grande vendita di dischi. Guccini è diverso, è un altro temperamento, però comunque sia è Francesco Guccini, conosciuto proprio nella Bologna delle osterie, che lo porta alla EMI italiana, l'etichetta che gli fa firmare un contratto e che pubblica i suoi primi LP, comunque dal 1972 al 1976. Siamo anche negli anni delle radio libere, del boom delle radio libere. Le radio libere cercavano anche di accaparrarsi le novità, quindi in qualche maniera il primo disco di Lolli finì di buona grazia nelle radio libere che lo diffusero, e quindi Lolli diventò, non dico celebre, però conosciuto, soprattutto in certi ambienti, cioè negli ambienti più acculturati, sia politicamente che proprio secondo un impegno culturale più vasto. Un impegno proprio di carattere letterario, anche perché il modo di scrivere di Lolli è un modo di scrivere impegnato letterariamente, in quanto Lolli è un professore di lettere e filosofia, un insegnante attivo, insegna, ha insegnato fino all'ultimo giorno della sua vita. Ascoltiamo ancora un altro pezzo di Claudio Lolli.
Dei nostri pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti, e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michel, dei nostri soldatini morti nella difesa eroica dei bastioni e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì. Ti ricordi, Michel, del banco nero in terza fila che ascoltò tutte le risate? Due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, che a me piaceva Garibaldi? Tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michel, di come ti prendevo in giro per l'R moscia che ti era rimasta? Solo ricordo della Francia e della tua prima casa, dei tuoi amici di lassù. Ricordi, Michel, di come era esclusiva la tenerezza che ci univa e accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Michel, di come a me dispiacera quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più. Ti ricordi, Michel, di quando i miei capelli corti ti davano fastidio e dicevi che se non la piantavo di fare il bambino tu con me non ci saresti uscito più. Ti ricordi, finisce quel giorno che facemmo a pugni, tornando a casa dalla scuola. Ho la cartella appoggiata a una colonna, due passi dal balzo. Ricordi Michelle, ricordi Michelle, ricordi Michelle, ricordi Michelle. Ti ricordi Michelle il giorno che morì tua madre, che tu piangevi tanto, che anche il cane ti voleva così bene, non aveva il coraggio di avvicinarsi un po'. Ricordi, Michel, che tristi erano quei giorni, io non sapevo proprio cosa dirti, e che confusione avevo in testa, e che stupore sul tuo viso, e che voglia di partire. Ti ricordi, Michel, quei due saluti alla stazione e i lacrimoni venir giù, quando la macchina comincia a far pressione, tu dovesti salir su. Ti ricordi, Michel, che fretta che avevano tutti di far partire la vettura, il tuo vagone se ne andava, ritornava la paura. Ricordi Michel, ricordi Michel, ricordi Michel, ricordi Michel.
Ti ricordi Michel, dedicata a un vecchio amico francese. E quella che abbiamo ascoltato prima, Borghesia, invece è una canzone di impegno, diciamo, socio-politico, una critica alla borghesia, che mi ha fatto pensare anche ai borghesi di Giorgio Gaber. E abbiamo detto che questo nucleo creativo di Lolli si sviluppa in anni particolari. Il brodo di cultura di quegli anni era anche alla ricerca di talenti nuovi, ma anche di personaggi che potessero raccontare, esprimere il dissenso. La Radio Rai, la radio ufficiale, accanto alle radio libere, non disdegna di trasmettere Lolli, ed è Renzo Arbore che lo propone proprio in radio, in un programma da lui creato e condotto da Carlo Massarini. E questa è un po', diciamo, la biografia che racconta come ha iniziato la sua carriera questo giovane intellettuale, che si accompagna in maniera abbastanza rudimentale con la sua chitarra, e che viene scoperto soprattutto da quella categoria di giovani che stimavano i cantautori, i cosiddetti impegnati.
Vivere costa fatica quando la vita è tutti i giorni uguale. Vivere costa fatica quando dai giorni non nasce nient'altro che male. Ditemi come si fa a vivere tutta la vita in questa città. Giorno sudore d'attrezzi, di notte cercare nelle strade le donne coi prezzi. Arriva un mattino improvviso, una luce strana che entra da una finestra. E sotto è sparito il cortile, c'è un'isola verde che tinge gli occhi di festa. nessuno avrebbe esitato a volare felice incontro ad un sogno così. E l'aria riempie il palato, la terra raccoglie le ossa di un uomo impazzito. Chiamano pazzo perché ho sempre in mente di andarmene dalla città, di andarmene a vivere là, nell'isola verde della mia felicità. Laggiù mi aspetta Maria, la donna che ho sempre sognato e non è stata mia. Mi aspetta dentro una casa piena di luci, di fiori, dipinta di rosa. Laggiù mi aspettano giorni pieni di sole e colore e di allegria. Laggiù saprei dimenticare i muri guardiani che oggi mi fanno compagnia, ma non voglio notte viva là, nell'isola verde della mia felicità. Vogliono che viva qui, vestito di bianco e costretto a rispondere sì.
Di quegli anni e in accordo con le atmosfere di Claudio Lolli ci sta un poeta francese, Jacques Prévert, che era molto amato nell'ambito della gioventù di allora, perché era innovativo, perché parlava di problemi esistenziali e si discostava completamente dalla classicità, dai poeti classici che venivano imposti nei programmi scolastici, senza nulla togliere ai grandi poeti della classicità. Però Prévert era qualcosa di nuovo. Si leggeva Prévert, si ascoltava anche Prévert nei dischi che venivano incisi soprattutto da Achille Mille, un attore di teatro importante che amava Prévert. Vi leggo Canzone di Prévert, che secondo me si intona con le atmosfere lolliane. Che giorno è? È tutti i giorni, amica mia. È tutta la vita, amore mio. Noi ci amiamo, noi viviamo, noi viviamo, noi ci amiamo, e non sappiamo cosa sia la vita, cosa sia il giorno, e non sappiamo cosa sia l'amore.
Quando un padre riderà soddisfatto del tuo cranio di bambino, e una madre piangerà sul mistero della sua maternità, e la calda intimità con nulla ormai sarà finita, sarà giunto anche per te il tempo della vita. sarà giunto anche per te il tempo della vita. Nel tuo viso la paura e il tuo corpo ti dirà che è notte, il suo sorriso che è mattina. Quando la vedrai sfiorire come un albero che muore, sarà giunto anche per te il tempo dell'amore. Sarà giunto anche per te il tempo dell'amore. Il sonno resterà il solo amico che ti salva una giornata e vedrai fuggire via dalla tua casa i resti della gioventù e arriverai fino a sperare muoia. Sarà giunto anche per te il tempo della noia. Sarà giunto anche per te il tempo della noia. Stanza, resteranno le tue sole passeggiate e i figli e i nipoti rideranno delle tue guance scavate e per scherzo giurerai di sentirti proprio forte. Sarà giunto anche per te il tempo della morte. Sarà giunto anche per te il tempo della morte. Questo cercherai una ragione od un pretesto per convincere qualcuno che il dolore tu non l'hai vissuto in vano e ti appagherai del senso che ti darà una religione. Sarà giunto anche per te il tempo dell'illusione. Sarà giunto anche per te il tempo dell'illusione.
Allora, riprendiamo dalle note biografiche di Claudio Lolli. l'affermazione di Claudio Lolli. Pare che nel 1976 venga pubblicato l'album di maggior successo del cantante autore, e questo album si intitolava Ho visto anche degli zingari felici. Diciamo che è il periodo delle stragi all'italiana, cioè delle bombe che esplodono un po' dappertutto, purtroppo, e che poi porteranno a quel disastro infinito che fu l'esplosione alla stazione di Bologna, mi pare nel 1980. Qui siamo alla strage dell'Italia, questi sono quegli anni lì, comunque erano anni di piombo, cosiddetti anni di piombo, gli anni del terrorismo. Ho visto anche degli zingari felici, la critica dice che questo lavoro fosse un lavoro particolarmente culto, come può evincersi tra le altre cose dal fatto che, come riportato nelle note di copertina, scritte dallo stesso Lolli, l'anzidetto titolo del disco e dell'omonima canzone in esso contenuta, che tra poco ascolteremo, è la citazione di un film jugoslavo del 1967, e dal fatto che nell'ultima parte vi sono quattro strofe di tre versi ciascuna che costituiscono una libera, sto leggendo naturalmente, che costituiscono una libera rielaborazione dal testo di Peter Weiss, cantata dal fantoccio lusitano, che è un testo teatrale, un lavoro teatrale. Collaborano al disco importanti musicisti di Bologna, tra cui Adriano Pedini, ex batterista del gruppo beat psichedelico I Tubi Lungimiranti, alla batteria c'è Roberto Costa, al basso Roberto Soldati, alle chitarre Danilo Tommasetta, al sax e al flauto. Ecco, ascoltiamo questo Ho visto anche degli zingari felici.
Siamo noi a far ricca la terra, noi che sopportiamo la malattia del sonno e la malaria. Noi mandiamo a raccolto cotone, riso, grano, e noi piantiamo il mais su tutto l'altopiano. Noi penetriamo foreste, coltiviamo savane, le nostre braccia arrivano ogni giorno più lontane. Da noi vengono i tesori alla terra carpiti, con che poi tutti gli altri restano favoriti. E siamo noi a far bella la luna, con la nostra vita coperta di stracci e di sassi di vetro. Quella vita che gli altri ci respingono indietro, come un insulto, come un ragno nella stanza. Riprendiamola in mano, riprendiamola intera, riprendiamoci la vita, la terra, la luna e l'abbondanza. We'll be right back. vero e non ci capiamo e non parliamo mai in due la stessa lingua. E abbiamo paura del buio e anche della luce, è vero. E abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. È vero che spesso la strada sembra un inferno, una voce in cui non riusciamo a stare insieme, dove non riconosciamo mai i nostri fratelli. È vero che beviamo il sangue dei nostri padri e odiamo tutte le nostre donne e tutti i nostri amici. Ma ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per te. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra. Ho visto anche degli zingari felici corrersi dietro, far l'amore e rotolarsi per terra. Ho visto anche degli zingari felici in Piazza Maggiore ubriacarsi di luna, di vendetta e di guerra.
Cari amici ascoltatori, siamo giunti in finale anche di questa trasmissione dedicata a Claudio Lolli. Io avrei tante altre cose da raccontare su questo cantante autore, ma il tempo a nostra disposizione non mi consente di farlo. Posso dare qualche accenno, cioè ci fu un periodo in cui Lolli si discostò dalla EMI e aderì a una etichetta sconosciuta, ma purtroppo questo tentativo di liberarsi, non so da che cosa comunque esattamente, però forse da qualche limite che la EMI come edizioni ufficiali imponeva, di essere più libero, di sentirsi più libero, però questo tentativo non portò a nulla. E quindi ritornò alla EMI il nostro Lolli. E in quel periodo, diciamo che siamo alla fine degli anni 70, insomma, inizio anni 80, con la EMI pubblica altri LP, viene pubblicato un Estranei, disco successivo Antipatici Antipodi, pubblicato nel marzo dell'83, e la EMI cerca di lanciare questo autore comunque verso il grande pubblico. Partecipa alla trasmissione Azzurro, che era una gara estiva tra squadre di cantanti in onda sulla Rai, quindi una cosa, diciamo, abbastanza commerciale e divulgativa. Il cantautore fa parte, insieme ad altri artisti, della sua casa discografica, le cui capitane di questa casa discografica, che è sempre la EMI, erano Alice Nada, Franco Battiato e altri artisti conosciuti di quel periodo. E quindi ci fu un momento in cui lui cercò di buttarsi in questo mondo della musica leggera con un certo con un impeto rinnovato. Poi quella benedetta canzone Keaton, che viene poi eseguita, interpretata da Francesco Guccini nell'87, crea dei dissapori. Insomma, ci furono alterne vicende di questo autore, poeta un po' particolare, che comunque rimane nella storia della canzone impegnata degli anni importanti, dove sono germinati i nomi più importanti, appunto, che hanno costellato il mondo, il firmamento della canzone d'autore italiana. Abbiamo detto, Claudio Lolli muore a Bologna il 17 agosto 2018. lo abbiamo voluto omaggiare ed ora vi lascio con un'ultima sua interpretazione, un'ultima sua canzone tra le più importanti. Grazie dell'ascolto e alla prossima.
Francia che arriva, Anna che ride, Anna che scherza, Anna che ascolta, che parla, Anna che chiede, vuole sapere come andremo a finire la sera. Anna la piazza ti ama come Anna racconta l'ultima Francia, com'era grigia, com'era triste. Anna racconta un nuovo lavoro, sempre camice, solo camice. Anna ti sembra di essere pazza. Anna la piazza ti ama con me. Che mi porta via e vuole bere, vuole parlare, si infila in osteria. Forse stasera ha voglia di amore. Anna più bella che pazza. Anna la piazza ti ama. Come Anna troviamo tanti amici. Uno comincia. Discussione sono momenti quasi felici. Anna mi guarda, faccio il buffone. E dove sarà la cultura operaia? Anna che scuote la testa, che dice di no. Sola, ti è già stancata di prenderci in giro, e Luigi Nono è un coglione. L'alternativa nella cultura non è solo ideologia, l'alternativa è organizzazione. Anna si arrabbia, basta parlare. Anna si alza, andiamo via, e mentre la strada mi fa perdonare, c'è Anna che brinda alla sua anarchia. Anna imprendibile, più di un momento. Anna dà un bacio alla piazza e poi se ne va.
Avete ascoltato? Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.